La sapienza per scegliere bene in un momento di crisi è un dono del Signore, è una grazia che noi vogliamo invocare, che però si accompagna con la docilità del cuore. Quando dobbiamo scegliere, abbiamo sempre delle alternative davanti. Il dubbio è proprio una doppia via. In italiano il termine dubbio è solo variazione del termine doppio. Quando si aprono due strade davanti a noi, dobbiamo scegliere quale delle due seguire. Finché la strada è unica, andiamo avanti tranquilli. Quando si biforcano, dobbiamo decidere se prendere a destra o a sinistra. Se poi le strade sono tre o quattro, è ancora più complicato. Non possiamo percorrerle tutte, è una esperienza del limite. Dobbiamo scegliere. Ci sono delle situazioni in cui la scelta è necessaria. Andare avanti senza scegliere la strada vuol dire fermarsi sulla rotonda e continuare a girare. Per procedere bisogna decidere quale strada prendere. Quando ci troviamo di fronte a delle scelte importanti, è necessario che chiediamo la luce del Signore, perché da soli non siamo in grado di scegliere bene. Abbiamo bisogno di criteri che ci illuminino, e i criteri fondamentali sono la parola di Dio, la luce dello Spirito. Ma questi criteri non ci costringono a scegliere, ci aiutano, ci orientano, ma non ci costringono. La scelta è nostra, la responsabilità di scegliere è nostra. E la luce del Signore talvolta può essere rifiutata. Si può chiudere gli occhi davanti alla luce. Talvolta è difficile anche capire quello che il Signore vuole. Ed è proprio qui che si elabora il discernimento come impegno attento di fede a capire la volontà di Dio. Che cosa vuole il Signore? Noi vogliamo fare la volontà di Dio, ma qual è concretamente adesso per me? Per arrivare alla comprensione è necessario un impegno onesto, leale, di ascolto della parola di Dio e di ascolto del nostro cuore. Dio ci parla oggettivamente con la scrittura e ci parla anche soggettivamente attraverso le emozioni del cuore. Ci sono dei modi con cui il Signore ci parla. Quando sentiamo angoscia o turbamento, è perché il Signore ci sta parlando, invitandoci a non fare quello che stiamo facendo. Sta male la coscienza quando sceglie male. La tristezza, l'abbattimento, l'atteggiamento polemico nei confronti degli altri, nei confronti un po' di tutto, è un modo di essere turbato. Può essere un dono del Signore che sta mettendo un tarlo nella nostra coscienza per farci capire che siamo insoddisfatti, perché non stiamo facendo quello che Lui vuole, perché stiamo sbagliando strada. È uno stimolo nella carne con cui il Signore ci provoca, ci sveglia, ci induce a ripensare alla strada che abbiamo preso. Dobbiamo imparare a distinguere le ispirazioni. San Giovanni dice gli spiriti, è il discernimento degli spiriti. È una pratica che la tradizione patristica ha spesso messo in evidenza come cammino spirituale, e i padri del deserto hanno recuperato dal libro di Giosuè, capitolo 5, versetto 13, una domanda interessante che il condottiero di Israele pone ad una figura strana che gli compare davanti. Giosuè alzò gli occhi e vide un uomo in piedi davanti a sé, che aveva in mano una spada sguainata. Giosuè si diresse verso di lui e gli chiese: «Tu sei dei nostri o dei nostri nemici?» Quel personaggio si presenta come il capo dell'esercito del Signore e giungo adesso per darti una mano. Bene, allora accolgo il tuo aiuto. La domanda provocatoria è questa, che dobbiamo imparare a porre ai nostri pensieri: sei dei nostri o del nemico? Questo pensiero che mi è venuto, questa parola, è dei nostri, è del Signore Gesù, è della nostra comunità religiosa e spirituale, o è un pensiero del nemico? Gli spiriti comunicano con noi in modo non dimostrabile o percepibile. La dimensione spirituale è legata al pensiero. Quanti pensieri vengono? Buoni e cattivi. Ed è proprio in quella dimensione del pensiero che si pone il combattimento fra gli spiriti, fra lo spirito buono e lo spirito cattivo, fra lo Spirito Santo e il nemico. È un combattimento che avviene a livello di pensieri, dentro il cuore di ciascuno di noi. Dico cuore perché il linguaggio biblico adopera questa espressione per indicare la sede del pensiero. È il cuore del faraone, il campo di battaglia in cui si scontra l'orgoglio dell'uomo e la potenza di Dio. E il cuore del faraone si indurisce sempre di più, fino a rovinarsi. E il Signore stesso contribuisce a indurire il cuore del faraone. È una idea tragica che talvolta viene sostenuta dalla Bibbia. Il Signore indurisce il cuore per perdere una persona, ma non lo fa per cattiveria, lo fa perché l'ostinazione di quella persona si porta contro il Signore e rovina se stesso. Il Signore ci offre la possibilità di scegliere bene, ma di fronte all'ostinazione del cuore continua nella sua strada, fino alla nostra rovina. E siamo noi responsabili della nostra rovina, come il Faraone è stato responsabile della sua, perché non ha ascoltato. Gli sono stati dati segni e parole perché capisse qual era la strada da percorrere. Non ha voluto accettare. Si è ostinato, ha indurito il suo cuore. È stato sommerso dalle acque del Mar Rosso. È una immagine teologica per indicare come l'arroganza dell'uomo che non ascolta si rovina. Molti testi nella Bibbia ci presentano questo dramma dell'uomo disobbediente, del cuore ostinato che non ascolta. Ma c'è un episodio che particolarmente ci può aiutare in questa riflessione sul discernimento degli spiriti. Lo troviamo nel libro del profeta Geremia, ai capitoli 27 e 28. Si tratta di un episodio avvenuto all'inizio del regno di Sedecia, l'ultimo re di Gerusalemme, prima della tragica distruzione ad opera dei babilonesi. Siamo nell'anno 597-96. Geremia è già stato perseguitato nei 10 anni precedenti dal fratello di Sedecia, il re Joachim. Gli ha bruciato il rotolo e gli ha proibito di presentarsi in pubblico. Geremia era un profeta fastidioso. Diceva cose che non piacevano al popolo e soprattutto alla classe dominante. Ricordate il povero Don Abbondio, commenta del cardinal Federico: sarà un santo, ma che tormento. Ecco, si applicano perfettamente a Geremia. Un sant'uomo, ma che tormento. È un tormento perché non lascia tranquilli, perché ha il coraggio di dire la verità. E come diceva quella canzone, la verità ti fa male, lo so. Se ti dico la verità su di te, ti offendi, molto probabilmente, perché la verità ti fa male. E allora vuoi la menzogna, vuoi che ti parli ipocritamente, fingendo, vuoi che ti dia ragione. Questo sarebbe l'atteggiamento del falso profeta. Il falso profeta ti dà ragione, ti fa i complimenti, ti dice che va tutto bene. Il falso profeta parla a nome del Signore, ma in modo falso, e ti dice: tranquillo, il Signore ti aiuterà, non ti preoccupare, il Signore ti aprirà la strada e ti accompagnerà in quello che stai facendo. Sono parole belle, non c'è nulla di male, sembrano religiose, ma indicano una falsità, Il Signore ti vuole bene e ti aiuta, ma nel momento in cui tu stai sbagliando, il Signore non ti aiuta a sbagliare, ti rimprovera perché sbagli e ti invita a cambiare. Il vero profeta ti dice: stai sbagliando, devi cambiare. Il Signore ti chiede di cambiare. E questo discorso dà fastidio. Finché lo sentiamo a livello generale, rivolto a tutti, non ci tocca più di tanto. Siamo convinti che riguardi altri. Quando qualcuno si rivolge personalmente a me e mi dice: stai sbagliando, devi cambiare, mi dà fastidio enormemente. È naturale. Mi punge, è come se con un coltello mi tagliasse, mi fa male, logico. Il vero profeta è un tormento che punge, che taglia, ma per guarire. È una incisione per togliere l'infezione. Geremia era un profeta che, portando la parola di Dio, si poneva contro una mentalità corrente che confidava in modo superstizioso nella protezione di Dio. Contestava, ad esempio, quella falsa sicurezza nel Tempio. Visto che a Gerusalemme c'è il Tempio di Dio, il grande santuario dove abita l'Onnipotente, è impossibile che succeda qualcosa a Gerusalemme. È una falsa sicurezza. Smettetela di dire Tempio del Signore, Tempio del Signore, Tempio del Signore, è questo. Non vi salverà il Tempio. La struttura sacra non è un talismano, un portafortuna, un parafulmine. Anzi, è possibile che anche il Tempio venga distrutto. Lo considerano un bestemmiatore. Dire che il Tempio del Signore potrebbe essere distrutto è una bestemmia. Fanno forza su quello che 100 anni prima aveva detto Isaia, il quale, di fronte a una situazione abbastanza simile di invasione dei nemici, aveva garantito: Gerusalemme non cadrà, il Signore la protegge, è la roccia di fondamento, certamente Gerusalemme non cadrà. E allora, se Isaia ha detto questo, vale per sempre. Non si può 100 anni dopo dire Gerusalemme cadrà. E questo è un discorso molto interessante, perché ci fa comprendere come nella Bibbia ci sia di tutto e il contrario di tutto. Per cui, andando a cercare un versetto qui e un versetto là, troverete sempre qualche frase che vi dà ragione. Ma non significa che, prendendo un versetto dalla Bibbia, voi abbiate l'interpretazione corretta dell'attuale vostra situazione. Isaia diceva: dobbiamo resistere perché Gerusalemme non cadrà. Geremia, 100 anni dopo, invece dice: dobbiamo arrenderci, piegare il capo e stare sottomessi. Il Signore ci chiede questa penitenza. Dobbiamo accettare l'umiliazione. Abbiamo violato l'alleanza, abbiamo tradito i patti, siamo un popolo di peccatori, il Signore ci ha mandato il re di Babilonia per bastonarci. Se però pieghiamo il capo e le prendiamo, il Signore ci salverà. Attraverso questa oppressione passa la salvezza. Se non accettiamo la sottomissione, ma contiamo sulla nostra forza e ci ribelliamo, saremo distrutti. Sembra un discorso di poca fede. Hanno gli argomenti contrari proprio nel testo di Isaia di un secolo prima. E chi vuol sostenere, dobbiamo resistere perché è stato scritto che Gerusalemme non cadrà, ha degli argomenti forti. Questo ci insegna che chi vuole resistere citerà Isaia, chi vuole arrendersi citerà Geremia, e tutte e due useranno la Bibbia per sostenere strade contrarie. Ma non si può prendere due strade, bisogna scegliere. Ecco il dramma. Anche la Bibbia non ci dà la soluzione chiara e distinta. Ci fa vedere casi diversi dove è stato possibile scegliere in maniera opposta. Non significa che sempre bisogna resistere. E neanche che sempre bisogna arrendersi. Ci sono situazioni in cui scelte diverse sono le migliori. Il problema è: qual è la scelta giusta qui e adesso per me? La Bibbia non è un oggetto magico che mi risolve i problemi. Ma è una strada di formazione, di educazione, che mi aiuta a valutare in modo critico i problemi e a scegliere la strada giusta. Dunque, in quell'inizio del regno di Sedecia, si presentano a Gerusalemme gli ambasciatori di tutti gli staterelli intorno a Gerusalemme. Fanno una specie di G8 del tempo, una riunione dei vertici, un altro consiglio generale dei comandanti, in modo tale da stabilire una linea comune per andare contro il re di Babilonia. Gerusalemme era appena stata conquistata dai babilonesi. È la prima conquista di Gerusalemme, che terminò abbastanza bene. Il piccolo re Joachim fu portato prigioniero con la corte in Babilonia insieme alla classe dirigente. Ma la città fu risparmiata, la popolazione anche. Semplicemente Nabucodonosor aveva fatto sentire la sua forza, dicendo: smettetela con queste rivolte. Ha messo sul trono il fratello del re, come un vassallo, rappresentante del suo grande potere imperiale. Compito di Sedecia sarebbe quello di stare sottomesso. Il re, invece, mosso dai suoi generali, vuole tentare la via della rivolta. Come sarebbe a dire stare sottomessi? Ad un potere pagano, ad una forza empia, il Signore ci darà la forza per combattere questo prepotente. Si organizzano i vertici dei regni per organizzare una rivolta. In quella occasione Geremia fa una piazzata, prende un giogo, se lo mette sul collo, si carica di catene, di legami e si presenta nel tempio tutto legato sotto questo giogo di legno. Attira l'attenzione uno conciato in quel modo sulla spianata del tempio, proprio mentre ci sono i rappresentanti delle nazioni, crea un turbamento sociale. E con quel gesto Geremia propone la proposta di Dio: rimanete sottomessi, aggiogatevi, mettete il collo sotto il giogo del re di Babilonia. È un atto di pentimento, è una penitenza. Sopportate questa situazione, è la strada per la salvezza. Di fronte a Geremia si contrappone un altro personaggio che si presenta come profeta, Anania. Anania, figlio di Azzur, profeta di Gabaon, disse al popolo sotto gli occhi dei sacerdoti: così dice il Signore, Dio di Israele, io romperò il giogo del re di Babilonia. Entro 2 anni farò ritornare in questo luogo tutti gli arredi del tempio e tutti quelli che sono stati deportati. 2 profeti che a nome di Dio dicono 2 cose diverse. Geremia chiede di rimanere sotto il giogo. Anania promette che Dio spezzerà il giogo e dà addirittura un tempo, 2 anni, e torneranno i deportati, quelli della prima deportazione. Nel giro di 2 anni si risolverà il problema. A chi dare ragione? A chi credere? Il discorso di Anania sembra religioso. Il Dio di Israele libera. E quindi se libera, ci libererà da questo giogo. Sembra contraddittorio il discorso di Geremia. Il Signore ci chiede di stare sottomessi al giogo del re di Babilonia, lui che ci ha liberati dall'Egitto. Ai sacerdoti e al popolo sembra che abbia ragione Anania. Come si fa a capire chi è il vero profeta e chi è il falso profeta? Questo è un punto delicatissimo del discernimento. Il profeta Geremia rispose al profeta Anania: così sia, così faccia il Signore, voglia il Signore realizzare le cose che hai profetizzato, facendo ritornare gli arredi e tutti i deportati. Magari avessi ragione tu. Tuttavia, ascolta la parola che sto per dire a te e a tutto il popolo. I profeti che furono prima di me e di te, dai tempi antichissimi, profetizzarono guerra, fame, peste contro molti paesi e regni potenti. Il profeta invece che profetizza la pace sarà riconosciuto come profeta mandato veramente dal Signore soltanto quando la sua parola si realizzerà. L'autentico profeta annuncia piuttosto sciagure. Il profeta di pace è colui che parla di un quieto vivere, che annuncia semplicemente una situazione tranquilla. È colui che liscia, che accarezza, che dice va tutto bene, tranquilli, non succederà niente. Anania prende il giogo di Geremia e lo spezza in due. Così il Signore spezzerà il giogo del re di Babilonia. Il giorno dopo Geremia si presenta con un giogo di ferro. Se tu spezzi quello di legno, il Signore te ne metterà sul collo uno di ferro. E a quel punto scatta la maledizione. Il profeta Geremia disse al profeta Anania. Notate che il testo biblico chiama profeti tutti e due. Ascolta Anania, il Signore non ti ha mandato e tu induci questo popolo a confidare nella menzogna. Perciò, dice il Signore, ecco, ti faccio sparire dalla faccia della terra. Quest'anno tu morirai, perché hai predicato la ribellione al Signore. In quello stesso anno, nel settimo mese, il profeta Anania morì. L'episodio era datato al quinto mese, diciamo maggio. A luglio Anania muore. Non serve a niente per convincere il popolo, ma è un racconto drammatico per mostrare come noi ci troviamo di fronte a situazioni dove nello stesso ambiente religioso ci sono posizioni contrarie e tutti si appellano a Dio. Qui serve discernimento. Non basta dire delle belle frasi religiose per essere interpreti della volontà di Dio. Ci vuole davvero una comunione spirituale con il Signore, quella che ha Geremia. Non è un orecchiante da manuale, uno che ha sentito qualcosa e fa il proprio comodo. Tutto il testo di Geremia rivela un profeta sofferente perché è dovuto andare contro il proprio carattere. Uomo mansueto, dolce, è dovuto diventare predicatore di violenza, di sopraffazione. Ha dovuto gridare, lui che era un uomo mite. Ha dovuto annunziare la distruzione, lui che era un uomo di affetto, di amore. Andando contro se stesso, per ascoltare veramente il Signore, diventa una garanzia di autenticità. Non è colui che ha cercato il proprio comodo, che ha detto quel che gli piaceva, non ha detto al popolo quel che piaceva, ha detto quello che il Signore voleva. E il Signore costruisce nei momenti di crisi. Quando Gerusalemme viene distrutta, il Signore la costruisce. È lì che passa la salvezza. Era necessario che la città venisse distrutta, che il popolo disperso in esilio si avvicinasse di nuovo. C'è un cambiamento che avviene in esilio. In quella crisi è avvenuto qualcosa di grande. La storia di Israele è nata in esilio, è rifiorita. La teologia ha fatto un passo in avanti enorme, la rivelazione di Dio è cresciuta immensamente in quel momento tragico di distruzione e di morte. È il principio della croce. La salvezza passa attraverso la morte. Solo morendo si risorge. La distruzione è la strada di una nuova costruzione. Ma proporre la croce è sempre doloroso, è angosciante, la si vuole evitare. Anche noi che conosciamo bene la teologia vorremmo aggirare l'ostacolo. Il profeta di pace è colui che tranquillizza, sembra religioso, dicendo state tranquilli, va tutto bene, ci penserà il Signore. Persone del genere sono pericolose. Predicatori del genere rovinano, sono falsi profeti. Non è il modo di confidare nel Signore dicendo che va tutto bene, che siamo già bravi, che in fondo andiamo bene così e che ci penserà il Signore. Bisogna avere il coraggio di vedere la realtà e il Signore ce la fa vedere. Pensate al problema delle vocazioni. Continuiamo a dire che da un momento all'altro cambierà. Continuiamo a scrivere che si intravede una ripresa. E comunque è il Signore che ci penserà. Dovete stare tranquilli perché vedrete che nei prossimi anni rifioriranno le vocazioni. Tutti gli ordini religiosi, tutte le diocesi hanno difficoltà del genere. Ma prendere in considerazione il problema seriamente, tenendo conto che nel futuro saremo meno di adesso e che non ci saranno vocazioni per parecchio tempo e che andremo a stare molto peggio di come stiamo adesso, non si ha il coraggio di dirlo. Chi lo dice è un profeta di sventura, è un tormento, fa cadere le braccia del popolo, dicevano di Geremia. Il profeta di pace tranquillizza, ma questa tranquillità non risolve i problemi, anzi induce alla tragedia. Più volte il re Sedecia tentò di parlare con Geremia, era stato buttato in una cisterna, condannato a morire di fame, poi venne salvato da un ufficiale etiope, uno straniero. Il re di nascosto va a parlargli e gli chiede cosa devo fare. Il suggerimento di Geremia è arrenditi, se ti arrendi avrai salva la pelle. Dice, ma ho paura, i miei generali non vogliono. Guarda che se resisti finirai male. Il Signore ti manda a dire che se resisti in quella posizione finirai male, arrenditi e avrai salva la vita. Sedecia non lo ascolta, resiste e quando ormai la città cade, come tutti i reucci, scappa di notte, tenta di mettersi in salvo con qualcuno, viene preso a Gerico, arrestato, portato nel campo di concentramento, gli ammazzano i figli davanti, gli cavano gli occhi e lo deportano come schiavo a girare la macina. Pensate a Geremia, a Sedecia, cieco e schiavo. Negli ultimi giorni della sua vita, quante volte avrà ripensato a quei colloqui con Geremia? Me l'aveva detto. Se l'avessi ascoltato. Se gli avessi dato retta, non sarei in questa condizione. È una situazione tragica in cui non c'è più soluzione. Accettare il gioco del momento vuol dire riconoscere la difficoltà della situazione e viverla come momento di purificazione. Accettare che il Signore ci stia umiliando proprio per poterci far risorgere, senza confidare in una pace tranquilla, in una soluzione senza difficoltà. I segni ci sono che ci chiedono interventi coraggiosi, intelligenti, interventi di fede per affrontare la situazione come umanamente prevediamo, perché è quella la strada che il Signore ci fa percepire. Non possiamo prendere strade illusorie. Dobbiamo affrontare questa realtà in modo molto concreto e accettare che il Signore stia costruendo qualcosa di nuovo. Andare verso il nuovo fa paura. Istintivamente si conserva sempre quello che abbiamo fatto. Diventa una sicurezza. Ma non è la strada. Dio propone vie nuove e la salvezza passa attraverso la distruzione. La vittoria di Cristo passa attraverso la croce. Noi concretamente adesso come Chiesa stiamo vivendo un momento di croce e dobbiamo affrontare la croce e la morte. Non illuderci di scappatoie. Gesù avrebbe potuto nascondersi, avrebbe potuto stare al di là del Giordano, gliel'avevano detto, volevano ammazzarti, tu ci vai di nuovo, ma è logico che se andiamo a Gerusalemme prima o poi ti arrestano, eh? Nel Vangelo di Giovanni viene raccontato che Gesù si ritirò al di là del Giordano e rimase nascosto per un certo periodo per far vedere ai discepoli che se avesse voluto non lo avrebbero preso. Poi ci va di nuovo, intenzionalmente, consapevole, affronta a occhi aperti la situazione, sa che finirà male e la affronta, perché è la strada di Dio, è il combattimento decisivo. Nella nostra concreta situazione noi dobbiamo fare discernimento, dobbiamo riconoscere il profeta vero, colui che dice la parola di Dio, e diffidare seriamente dei profeti di pace, cioè dei pacifisti buonisti che, come acqua tiepida, pensano che la terapia sia un impacco. Chiediamo al Signore che ci sconvolga, che turbi il nostro cuore, che scuota la nostra coscienza, che ci svegli, che ci tormenti. È un sano tormento che può svegliarci per evitare la fine di Sedecia, per evitare la distruzione e la rovina.